Newsline Sera.
Diciotto e 45, una buona serata dunque a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati alla newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, i collegamenti in diretta, le interviste, gli approfondimenti. Partiamo con l'occupazione di Piazza Europa, Prato, dove domani pomeriggio è prevista la manifestazione organizzata dal gruppo Remigrazione e Riconquista, l'occupazione ad opera dei lavoratori organizzati dai Sud Cobas, gli operai in sciopero generale del distretto tessile insieme alla città antifascista si prendono Piazza Europa. Questo quanto scritto in una nota di rivendicazione dell'azione da parte del sindacato. Ci sono stati anche momenti di provocazione da parte dell'ex consigliere comunale della Lega, ma per tutti i particolari in diretta linea a Giorgio Bernardini.
Buonasera Domenico, a te e ai nostri ascoltatori. Sono proprio qui in Piazza Europa, sentite in sottofondo i cori sciopero dei manifestanti del Sud Cobas. In questo momento sono calati rispetto ai 150 che hanno occupato nella prima parte del pomeriggio, da luna in poi, la piazza. Ora sono un centinaio di persone e, per non occupare appunto la sede stradale, si lanciano cori da una parte all'altra dello spartitraffico e cercano di mantenere viva questa protesta. Cercheranno di mantenerla viva, come hanno spiegato, fino a domani pomeriggio. Perché? Perché domani pomeriggio, 7 marzo, in una data simbolica per Prato, anche per quel che riguarda la storia della città, che ricorda in quei giorni del 44, in quel giorno del 44, gli scioperi contro il fascismo, ebbene, in questa giornata si sarebbe dovuto svolgere proprio qui in Piazza Europa, secondo la questura, la manifestazione appunto di remigrazione che, sapete, insomma, anche con una proposta di legge propone appunto di anche remigrare le persone che hanno persino il permesso di soggiorno. Comunque stamattina è stato spiegato in una conferenza stampa qual è l'intento dei Sud Cobas. A questo proposito io lancerei il contributo audio che abbiamo raccolto con Luca Toscano, uno dei leader sindacato.
Siamo qua, rimarremo, lo faremo come sempre in maniera pacifica, in maniera non violenta, ma in maniera anche determinata. Qui ci sono le tende in cui abbiamo dormito in questi mesi, in questi anni, davanti alle fabbriche. Chi è qui è abituato a fare sacrifici per conquistare un futuro migliore. Oggi siamo qui a fare la stessa cosa, non solo per le modalità che usiamo, ma anche perché stiamo facendo proprio la stessa cosa. Cioè stiamo facendo un sacrificio, dormiremo qui, mangeremo qui, ma lo faremo per difendere un futuro, perché il futuro che vogliono scrivere, che non sto parlando solamente, non stiamo parlando solo dei fascisti di Casa Pound o di Etruria 14, parliamo anche della destra, a cui gli piace tanto Trump e che purtroppo governa questo paese, che quel futuro non lo vogliamo.
Ecco, Claudio Stanasel era il consigliere comunale, ex consigliere comunale della Lega, non ricordavo il nome. Come ci sono stati momenti di tensione? Come va la situazione, Giorgio?
Sì, si è affacciato qui, come raccontavi molto bene prima, Domenico, Claudio Stanasel, che è un ex consigliere comunale leghista, ma anche, diciamo, uno dei promotori di questa manifestazione sulla remigrazione. E affacciandosi alla piazza appunto ha scatenato anche sostanzialmente qualche tensione che però raggiungerà i massimi livelli domani, quando non si sa bene, e su questo c'è Domenico, c'è molta confusione, non si sa bene cosa succederà, perché la piazza che doveva essere assegnata al presidio di questo gruppo è occupata dai Sud Cobas, che questa notte resteranno qua. La piazza che i Sud Cobas dovevano invece presidiare con la loro manifestazione, Piazza Duomo, a questo punto dovrebbe rimanere vuota, visto che loro sono qua. Rimane la manifestazione di Piazza Santa Maria delle Carceri, dove appunto ci sono i partiti del centro-sinistra, ad esempio c'è anche il presidente della Toscana Gianni, ha annunciato la sua presenza, e anche il segretario del Partito Democratico Emiliano Fossi. Ecco, quella piazza invece rimane assegnata, però veramente c'è incertezza e non si sa bene che cosa deciderà la questura per le prossime ore e per domani.
Noi saremo comunque lì a raccontarlo anche con te, naturalmente in diretta. In conclusione, Giorgio, com'è la situazione dal punto di vista delle forze dell'ordine?
C'è un cordone di forze dell'ordine attorno a Piazza Europa che presidia questa occupazione, saranno circa qualche decina, diciamo, di agenti, soprattutto della polizia. c'è la polizia municipale che cerca di sostanzialmente intervenire sul traffico, perché anche questo costituisce un problema e lo costituirà anche domani, perché molte strade sono state chiuse dall'ordinanza. Ti voglio dire in conclusione che diverse centinaia di uomini delle forze dell'ordine sono stati precettati per domani anche dalle province limitrofe della Toscana.
Grazie a Giorgio Merlandini, e naturalmente domani saremo di nuovo con te in diretta da Prato per seguire le varie manifestazioni. Buona serata, buon lavoro Giorgio.
Grazie a voi.
Veniamo alle questioni, come dicevamo, nel carcere fiorentino di Sollicciano, la cui situazione, il cui stato finisce davanti alla Corte Costituzionale. Al centro infatti le condizioni di detenzione denunciate da anni da personale, reclusi e avvocati. Celle degradate, infiltrazioni, infestazioni. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale dopo il ricorso presentato da un detenuto che chiede il rispetto della propria dignità. Il servizio di Sandra Salvato.
9 metri quadrati con infiltrazioni, muffa, infestazione di insetti. È la situazione degradante in cui vive da anni un detenuto nel carcere di Sollicciano. Condizioni inumane portate ora davanti alla Corte Costituzionale. A sollevare la questione è stato il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, presieduto da Marcello Bortolato, dopo il ricorso presentato dagli avvocati Michele Passione e Nicola Muncibi per conto di un uomo originario del Marocco, condannato a 22 anni per omicidio con fine pena nel 2042. Topi, cimici, scarafaggi, acqua che filtra dalle pareti e gravi carenze igienico-sanitarie, è quanto si scrive nella denuncia. Già nel 2024 la difesa aveva presentato un reclamo chiedendo addirittura la detenzione domiciliare, pur sapendo che la gravità del reato non lo avrebbe consentito, per ottenere un intervento concreto dello Stato. Il Tribunale di Sorveglianza aveva quindi ordinato all'amministrazione penitenziaria di porre mano alla questione. 80 giorni di tempo per un piano di manutenzione straordinaria, lavori di impermeabilizzazione, acqua calda nelle celle e una bonifica contro insetti e roditori. Secondo i giudici, a parte una disinfestazione straordinaria, nulla è realmente cambiato. Dopo 2 anni di ricorsi solleciti, il Tribunale rimette ora gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando il dubbio che la legge non preveda strumenti adeguati quando una pena viene eseguita in condizioni contrarie al senso di umanità. Si tratta di interventi urgenti, non più rinviabili, scrive Bortolato, ma l'ultima parola sarà della Consulta, che dovrà stabilire se l'ordinamento garantisce davvero la dignità anche a chi si trova in carcere.
236 alloggi a canone calmierato per una superficie di 17.000 metri quadrati. E questo l'intervento di social housing che verrà realizzato negli spazi dell'ex caserma Lupi di Toscana, al confine tra Scandicci e Firenze. Il progetto è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio. Soggetto aggiudicatario il Fondo Abita Equo, dedicato allo sviluppo di iniziative di housing sociale, appunto, gestito da Investire SGR. La durata del fondo è di 20 anni, periodo comprensivo di autorizzazione e costruzione, con un vincolo alla locazione di minimo 15 anni a canoni calmierati. Al termine l'amministrazione comunale potrà esercitare il diritto di prelazione sulla futura vendita degli alloggi nel caso in cui non dovesse essere esercitato proprio dagli inquilini. La terza e ultima fase di demolizione da parte del comune partirà lunedì prossimo, a inizio 27 è previsto l'avvio del cantiere, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2029. Sentiamo la sindaca di Firenze Sara Funaro, responsabile residential e social infrastructure di Investire SGR, Paolo Boleso.
Si parla di 236 alloggi di social housing, intervento di recupero complessivo che va a inserirsi in quel grande progetto che, come sappiamo, abbiamo all'interno della caserma Lupi di Toscana, che è di rigenerazione complessiva. Un progetto tra l'altro che parte da un percorso di partecipazione importante, dove quelle che sono le funzioni e quelle che sono le iniziative da inserire all'interno le abbiamo già definite e già decise a suo tempo insieme a tutti i cittadini. Io ci tengo a sottolineare il fatto che questa è una risposta vera, è una risposta che darà la possibilità alle famiglie di avere alloggi sostenibili, per cui una risposta non solo da un punto di vista abitativo ma anche di attrattività e di sostenibilità per i tanti cittadini che vivono e lavorano nella nostra città. Se noi vogliamo continuare a investire nello sviluppo della nostra città, dobbiamo investire sulle politiche abitative, perché lo sviluppo e le politiche abitative stanno e devono stare insieme. Come sapete, c'è da una parte il diritto di prelazione per gli inquilini che vivono all'interno dell'alloggio, e questi ci tengo a sottolinearlo, è la possibilità di effettuare l'ascensore sociale che è importante all'interno delle nostre comunità, e rimane anche la possibilità del diritto di prelazione da parte del comune.
Il nostro ruolo è di gestore del fondo immobiliare che effettuerà l'investimento e quindi cureremo tutta la fase di sviluppo dell'iniziativa. Concretamente immaginiamo di iniziare i lavori a inizio 2027 per terminarli a fine 2029, quindi rendere disponibili gli appartamenti per indicativamente dicembre 2029. Metratura complessiva 17.000, a cui corrispondono circa 230-240 appartamenti. Il canone in locazione dovrebbe girarsi intorno ai 600 euro ad appartamento mese per un trilocale.
Intanto c'è un appello da parte dell'abate di San Miniato al Monte, l'abate Bernardo Gianni, che risponde all'appello Firenze Fermati con un post su Facebook. Dice: è stato un sussulto del cuore, perché quelle immagini del cortile dell'ex ospedale militare di San Gallo, dove hanno costruito dei palazzi nuovi in pietro centro, mi hanno turbato e continuano a farlo per quello che può diventare un nuovo capitolo di consumo del suolo e consumo di cielo della città. Questo quanto afferma in un'intervista padre Bernardo Gianni, che chiede alla città una pausa di riflessione rispetto all'improvvisa trasformazione edilizia di pezzi pregiati del suo tessuto urbanistico e paesaggistico. Naturalmente, oltre alla vicenda dell'ex ospedale militare di San Gallo, tiene ancora banco quella del cubo nero dell'ex comunale, cosiddetto cubo nero, passando per Costa San Giorgio, il social hub di Viale Belfiore e poi i progetti sull'ex OGR, le ex officine ferroviarie di Porta al Prato dietro alla stazione Leopolda. 36 anni dopo la colata di cemento che sfigurò la collina del Poggetto, invece l'amministrazione comunale fiorentina è pronta ad approvare la variante urbanistica per la rinascita dell'area. I dettagli da Raffaele Palumbo.
36 anni fa la colata di cemento che cambiò il volto di una delle colline della città di Firenze, subito noto come il mostro del Poggetto, suscitò sdegno, polemiche, scandalo tra i residenti e lunghe cause in tribunale. Ora l'ultima variante in Palazzo Vecchio è pronta ed aspetta solo di essere approvata. Nel frattempo però, su prescrizione della sovrintendenza, le cinque palazzine che prenderanno il posto dello scheletro di cemento rimasto lì immobile per decenni dovranno avere il tetto a falda come i tetti fiorentini, non dunque piatti come un cubo nero o di altro colore. Il via libera dovrebbe arrivare dalla commissione entro marzo e dal consiglio comunale entro aprile, poi via libera alle domande dei privati per costruire. Questo vuol dire che dopo l'estate potremo già vedere le ruspe al lavoro per abbattere la colata di calcestruzzo visibile ancora oggi. Siamo in via Burci e qui non vedremo più un blocco unico, ma cinque palazzine non più alte di 11 metri e mezzo. Dunque, ne è desiderata del comune meno costruzioni, più verde, parcheggi, appartamenti con una parte dedicata al social housing e dunque ad affitto calmierato. Per il prossimo 10 marzo la sindaca di Firenze Sara Funaro ha infatti di nuovo convocato tutti i partiti di maggioranza che sostengono la sua amministrazione e i presidenti dei quartieri per tornare sul documento prodotto dagli stessi partiti per invertire la rotta sull'urbanistica, e si ripartirà proprio dall'idea della quota di social housing perpetua, cioè con un vincolo permanente ad affitto calmierato. Difficile però farne una regola, resterà piuttosto una trattativa permanente con i privati.
Aurora di sera 2026 al Teatro Aurora di Scandicci, giovedì 12 marzo. Tosca d'Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra portano in scena Con Sorpresa, una commedia che indaga con ironia e leggerezza come elementi ben pensanti reagiscono quando la realtà scompiglia ogni certezza. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Tichetuani, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Ad un anno dalla scomparsa di Alessandro Guidi, psicoanalista fedele a Freud e Lacan, la presentazione del libro Non cedere mai sul proprio desiderio, con la dottoressa Laura Storti, psicoanalista lacaniana, e con il professor Fabio Bazzani, docente di filosofia. Sabato 7 marzo alle 15 presso Biblioteca San Giorgio in via Pertini a Pistoia. Evento all'interno del progetto Pistoia Capitale Italiana del Libro, con il patrocinio del Comune di Pistoia e del Ministero della Cultura. Info centro ascolto psicoanalitico @gmail.com.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registrano 2 chilometri di coda tra Aglio e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Roma. A causa del traffico intenso invece in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e Lastra Signa in entrambe le direzioni e code in uscita Lastra Signa e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno, per lavori urgenti chiuso il tratto tra Livorno e Darsena Toscana Est verso Firenze. Città di Firenze fino al 13 marzo per lavori sulla rete idrica, divieto di transito in via Michelacci tra via della Cupola e via Ferrarin. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Diciamo un minuto, allora ieri vi abbiamo raccontato dell'esito della vicenda annosa, no, dell'ex ippodromo delle Moline che torna nelle mani del comune. Su questa vicenda è intervenuto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Francesco Dorselli, che dice: beh, noi nel 2015 chiedemmo di revocare la concessione che era stata fatta e alla Pegaso, la sinistra bocciò tutto, Firenze ha perso 10 anni. Buonasera all'onorevole Francesco Dorselli, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Lei, grazie a voi dell'invito.
Ci mancherebbe, lei appunto era in consiglio comunale, no? Quando venne decisa l'operazione.
Esatto, ero in consiglio comunale non solo quando venne decisa l'operazione, ma quando, ed è il motivo per cui ieri mi sono sentito quasi in dovere di intervenire dopo le parole del sindaco Funaro, che meno male ha riportato questo bene pubblico alle disponibilità del Comune di Firenze, quando ci accorgemmo nel 2015, ma forse anche nel 2014, insieme all'allora collega Tommaso Grassi, eravamo insieme in Consiglio Comunale, e ci accorgemmo che la Pegaso SRL di fatto stava facendo di tutto con l'ippodromo delle Molina tranne quello che prevedeva il bando di concessione, perché la Pegaso SRL aveva questo bene pubblico concesso a seguito di un bando per riqualificarlo, restituirlo alla città, organizzare eventi di livello, riportare la struttura all'antico splendore, e in realtà aveva smantellato la pista dell'Ippica, aveva organizzato un solo evento, una mostra di fiori, che tra l'altro aveva lasciato anche Chiodi,
sì,
con gli organizzatori.
Sì, sì, la ricordiamo la mostra dei fiori, sì, sì, la ricordiamo,
esatto,
bene.
C'erano persone che ancora oggi si aspettano di essere pagate. E diciamo che la riqualificazione basta passare dalle cascine, non è andata a buon fine, e quindi chiedevamo di utilizzare appunto queste motivazioni, il fatto che non fosse stato fatto quello che dovevamo fare in questa società, per riprenderci l'ippodromo e riportarlo nelle disponibilità del comune. All'epoca ci fu detto di no, e oggi per fortuna lo abbiamo fatto bene, siamo felici, però abbiamo perso 10 anni, e 10 anni su una struttura già obsoleta, già in stato di abbandono, ha di fatto creato problemi che chissà se mai saranno risolvibili, se quel luogo ritornerà mai ad essere un bene nella disponibilità dei fiorentini.
Senta, onorevole Torselli, ci ricorda cosa le risposero a lei, a Grassi, quando insomma chiedeste che venisse revocata la concessione? Cioè, perché vi fu negato?
Ora non mi ricordo,
no,
le motivazioni.
Più o meno, in soldoni.
Più o meno era che era impossibile, che il comune non poteva riprenderlo, che la società aveva dato garanzie, che aveva comunque garantito che avrebbe fatto investimenti, e che per ora ci sono stati problematicità. Addirittura si appellavano al fatto che era colpa del comune, perché quando abbiamo consegnato la struttura alla Pegaso, da bando sarebbe dovuta essere consegnata vuota da,
quindi era colpa nostra sostanzialmente.
No, in realtà c'erano tipo due cavalli e tre stallieri, okay, che ancora stavano lì, ma come se fosse il problema fossero loro.
Va bene, quindi, va bene, l'abbiamo preso un pochino a ridere, il fatto era serio, intanto comunque il bene è rientrato, sì, forse abbiamo perso davvero,
meglio tardi che mai,
esatto.
Dai.
Buon lavoro, grazie di essere stato con noi.
Grazie
Francesco
mille, grazie
Torsiati,
a voi, buon
serata.
Lavoro a voi.
Grazie.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La coalizione Diritti in Comune, una città in comune di Fondazione Comunista, ha convocato una conferenza stampa davanti alla base di Camp Derby sul tema dell'escalation militare e del ruolo delle basi statunitensi in Italia dopo l'attacco USA-Israele all'Iran e le ripercussioni in tutto il Medio Oriente. Durante l'incontro è stata rilanciata la richiesta di chiudere le basi militari contro l'utilizzo delle infrastrutture civili per il trasporto di armi e per aprire un dibattito pubblico contro il coinvolgimento dell'Italia nei conflitti internazionali. Sentiamo Daniele Annello di Diritti in Comune, una città in comune di Fondazione Comunista.
All'indomani di questo attacco, di questa guerra illegale, ricordiamolo, di Stati Uniti e Israele verso l'Iran, ieri il Parlamento, quindi non sulla stampa ma proprio il Parlamento, ha votato una risoluzione, e in questa risoluzione si esplicita la piena operatività delle installazioni militari statunitensi presenti sul territorio nazionale nel quadro degli accordi NATO e degli accordi bilaterali con gli Stati Uniti. Questo, in altre parole, significa che, diciamo, le nostre basi sono a disposizione delle missioni degli Stati Uniti. La questione, diciamo, logistica cinetica è veramente un calembur, è un gioco di parole, vuol dire semplicemente che se passa un aereo da Camp Derby non va direttamente sullo scenario di guerra, ma magari fa una sosta su una portaerei prima di andare in guerra. È semplicemente una presa in giro, come hanno ricordato anche ieri alcuni parlamentari dell'opposizione. Queste scelte per noi rappresentano, diciamo, un passo ulteriore nella politica di militarizzazione e confermano che il nostro paese è completamente piattaforma logistica delle operazioni di Stati Uniti e di Israele nel Mediterraneo e in Medio Oriente. Noi ricordiamo che sul territorio nazionale ci sono 9 basi dichiarate, ce ne sono anche alcune, diciamo, secretate che non conosciamo, e queste strutture assumono oggi un ruolo sempre più centrale nella politica bellicista di Trump e di Netanyahu.
A proposito di pace, abitare scenari di guerra, questo è il claim della 7ª edizione del premio Bargellini, la famiglia Bargellini, con Archivio 68, Fondazione Giovanni Michelucci, Istituto Ernesto De Martino, Cambio, rivista sulle trasformazioni sociali. Nel 2019 infatti hanno istituito il premio Lorenzo Bargellini per una tesi di laurea magistrale e di dottorato. Dalla premiazione dell'edizione 2023 il premio è dedicato anche al fratello maggiore di Lorenzo, scomparso nel 2017, cioè Donato Bargellini. I due fratelli erano uniti da un profondo senso di impegno, di lotta, di umanità. La scadenza è stata prorogata al 15 marzo. Il premio di questa 7ª edizione intende portare l'attenzione proprio sugli scenari di guerra, conflitti in corso, processi di militarizzazione in atto e sulle loro implicazioni sociali. Sentiamo Cosimo Bargellini, rappresentanza della famiglia.
Tema che abbiamo scelto quest'anno per la 7ª edizione di questo premio, che ormai è diventato, credo, abbastanza importante nell'ambito di questo tipo di proiezioni accademiche, di situazioni legate appunto all'analisi profonda, e quindi anche appunto di queste lauree, di queste tesi di dottorato e magistrali che sono venute in questi anni, che sono state sempre molto interessanti, appunto negli ambiti in cui Lorenzo si è mosso. E voglio ricordare che nel 2023 è stato il premio dedicato anche all'altro mio fratello Donato, che aveva comunque promosso questo premio e comunque ha sempre condiviso valori di impegno sociale e politico di Lorenzo. Quest'anno purtroppo siamo in una situazione in cui il diritto internazionale, diciamo, è andato abbastanza a ramengo. Tutte le istituzioni che sono state create alla fine della Seconda Guerra Mondiale di fatto per creare un confronto diplomatico e una risoluzione dei conflitti su base diplomatica hanno completamente perso potere, e in questa situazione abbiamo, diciamo, un pochino esteso il focus dei temi legati appunto al diritto all'abitare, al diritto alla casa, cari a mio fratello Lorenzo, a questa situazione nuova di questo mondo instabile che ci crea tantissima tensione.
non solo lavoro e diritti, ma anche cura e responsabilità spesso invisibili. Alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna vogliamo puntare l'attenzione su un fenomeno poco raccontato, quelle le donne anziane caregiver, sempre più over 65, che si prendono cura di familiari ancora più anziani, e della violenza fisica, psicologica ed economica anche in ambito domestico da loro spesso subita. Sandra Salvato ne ha parlato con la segretaria nazionale della UIL Pensionati, Livia Persanti.
Noi abbiamo affrontato questo tema, che è un tema fondamentale per le donne, perché le donne sono la gran parte dei caregiver, ma è un tema fondamentale per tutta la società, per come vogliamo costruire oggi e domani una società più giusta, paritaria, sostenibile da un punto di vista sociale ma anche economico. Riguarda anche le donne anziane, perché non solo sono la gran parte delle persone assistite, perché come si sa le donne vivono più a lungo, spesso in condizioni peggiori di salute, ma anche perché è un fenomeno in aumento. Sempre più spesso ci sono donne anziane, anziane per le statistiche, ma poi non sono anziane per le pensioni, come anche gli uomini, insomma. Ci sono il 15% delle donne over 65 che svolgono un lavoro di cura, una percentuale che resiste anche nelle fasce più anziane, perché il 10% delle donne over 75 svolge lavoro di cura anche per diverse ore alla settimana. Quindi anche per le donne anziane comincia a esistere, a essere ben presente il tema della generazione sandwich.
Questa Giornata Internazionale della Donna ha ancora un senso, e che senso le dà a lei?
Anche nella WILP e nella WIL ci siamo interrogati su questo negli anni e le risposte sono state variegate, però io credo sì, che abbia un senso, perché è giusto, come tutte le giornate, cioè trovare una giornata in cui mettere più in evidenza dei temi, per esempio nelle scuole, no? Su il lungo cammino di parità che ancora dobbiamo percorrere, e quindi sulle conquiste che abbiamo ottenuto, alcune veramente da poco tempo, se pensiamo allo stupro come reato contro la persona.
Si parla sempre di violenza sulle donne giovani, ma meno di quella che colpisce le donne anziane. È secondo lei un fenomeno sottovalutato?
È una violenza sia sessuale, perché i dati statistici evidenziano anche che ci sono degli stupri tra le persone anziane, e comunque è una violenza statisticata non bene dall'Istat, perché si ferma a una certa soglia di età, e è una violenza fisica, spesso all'interno delle famiglie c'è anche il tema della violenza fisica, psicologica, degli abusi nelle strutture sociosanitarie, che è inaccettabile. Poi c'è una violenza ancora più nascosta, che è una violenza economica: vengono private della gestione delle loro pensioni, dei loro redditi, dei loro risparmi.
E veniamo alla cultura. La titolare delle deleghe alla cultura della Toscana, Cristina Manetti, questa mattina ha fatto una tappa nella propria città, Prato, per il tour di ascolto delle realtà culturali regionali. L'assessora, parlando a Palazzo Pretoria, ha puntato sulla narrazione di un territorio che deve riscoprire e valorizzare il Medioevo, ed ha anticipato l'apertura di un nuovo spazio museale nella città, cioè la Fondazione Aldo Cecchi, che ripercorrerà la storia del servizio delle poste nel paese. Il sito, nato da un recupero industriale, sorgerà nei pressi di Piazza Ciardi, ai margini del centro storico di Prato e vicino al polo universitario Pratese. Sentiamo.
Penso che già all'interno di questo museo ci siano veramente delle opere straordinarie su cui, insomma, dobbiamo veramente puntare e valorizzare, perché abbiamo da Donatello alla Robbia, cioè abbiamo veramente un patrimonio inestimabile. Però stamani mi è capitato, ad esempio, di andare a vedere un luogo che non conoscevo e di cui io stessa sono rimasta molto stupita, cioè una futura sede di questa Fondazione Aldo Cecchi, che studia tutta la storia sostanzialmente della posta e che ha recuperato una zona proprio dietro a Piazza Ciardi, che era il vecchio, come dire, capannone che rappresenta un po' Prato, ma intanto l'ha recuperato, e quindi, come dire, è anche un recupero urbano molto importante in quella zona, ma con l'intenzione di aprirla e renderla fruibile al pubblico e soprattutto anche agli studenti, che lì sono a poca distanza perché c'è il PIN dove tanti ragazzi studiano. Quindi mi è sembrato veramente straordinario vedere 700 metri quadri circa di quella che era una vecchia fabbrica in corso di recupero e presto all'apertura. E penso siano queste le iniziative che soprattutto insomma in città come queste vadano in qualche maniera incentivata, quindi sono molto contenta. Poi proseguirà per le gualchiere di Coiano, andrò insomma, farò un po' di giri, poi a Prato c'è tanto da vedere in realtà proprio sullo spirito della Prato medievale, castello, Cassero, tante cose veramente da raccontare e cercare di valorizzare.
Firenze Fiera presenta Didacta Italia. Il più importante evento dedicato al mondo della scuola torna a Firenze. Alla Fortezza d'Abasso, 10 padiglioni ospiteranno istituzioni, aziende, associazioni, docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore. Nella 3 giorni dedicata a formazione, innovazione, accessibilità e condivisione. Dall'11 al 13 marzo la scuola del futuro si incontra a Didacta Italia. Fortezza d'Abasso, Firenze. Info su fieradidacta.indire.it.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4 attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghir, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spires, to Ichiku Park, that's where I've been.
What did you do there?
I got high.
What did you feel there?
Well, I cried.
Why the tears there?
Tell you why, it's all too beautiful.
Problemi di traffico a Livorno perché la parte mobile del ponte che unisce la Fipili direttamente alla sponda ovest della Darsena Toscana nel porto di Livorno sarebbe scarrellata dalle cerniere con un pistone che probabilmente è uscito dalle guide, si è disallineata alla sede stradale provocando l'interruzione del traffico dei mezzi sulla grande arteria di comunicazione. L'incidente è avvenuto il primo pomeriggio di oggi, fortunatamente non sono state coinvolte persone o mezzi, ma naturalmente il ponte è chiuso e questa è una grandissima ripercussione sulla viabilità. La riapertura è prevista al più tardi per domattina, secondo quello che è stato comunicato. Il collasso del tratto di strada della Fipili a Livorno, adiacente al sovrappasso in direzione ad Arsena Toscana, pone la necessità di una nuova viabilità d'emergenza. Questo quanto dichiara il presidente Eugenio Giani commentando la rottura del ponte. La regione e città metropolitana di Firenze che gestisce la Fipili, il comune di Livorno sono già attivi nel trovare una soluzione rapida in grado di ripristinare quanto prima la viabilità interrotta, ha aggiunto Giani. Oltre 600.000 euro per promuovere la cultura della legalità tra i giovani, un ciclo di sopralluoghi sui cantieri che stanno riportando nuova vita ai beni confiscati in Toscana e rilancio a partire dalla nuova sede del Centro di Documentazione Cultura e Legalità Democratica. Sono iniziative con cui la regione rinnova il suo impegno sul fronte del contrasto alle mafie che giungono a ridosso il 7 marzo, data in cui taglia il traguardo dei 30 anni a storica legge per il riuso dei beni confiscati. Biontumia Diop, vicepresidente regione Toscana con delega alla legalità.
Proprio oggi si celebra i 30 anni della legge 109 del 96 che proprio prevede la possibilità di ridestinare questi beni confiscati alla mafia per uso sociale. Questo è un punto veramente importante. La regione Toscana già da anni investe su questi progetti, ha investito al momento sui circa 6 milioni su vari progetti di restituzione. Questo un po' perché crediamo appunto che la restituzione di questi beni non sia solo un atto di giustizia ma sia da una parte confermare e affermare, diciamo, la presenza dello Stato e delle istituzioni, soprattutto nei luoghi e nei territori colpiti dalla criminalità organizzata, e dall'altra anche confermare, diciamo, e valorizzare anche proprio il valore delle comunità e dello Stato di diritto. Ovviamente questo tema dei beni confiscati alla mafia non è un tassello a sé, ma rientra un po' in un quadro molto più ampio di impegni e di politiche che la regione toscana da anni sta svolgendo, tra cui appunto il 2 marzo, qualche giorno fa, abbiamo approvato una delibera di giunta con la quale la regione toscana proprio si impegna e si impegnerà con attività per il triennio 2026-2027-2028 per attività che voltano verso l'educazione alla legalità e la prevenzione alla criminalità. Ovviamente, parlando di prevenzione, il focus sarà principalmente anche sui più giovani, sugli amministratori e sui funzionari, con un lavoro sinergico.
No appuntamento alla rassegna Il Libro della Vita domenica 8 marzo alle 11 presso l'auditorium di Piazzale Resistenza Scandicci. Iulia Iukno, rifugiata politica, attivista bielorussa in Italia, parlerà di ex figlio di Sasha Filipenko, una delle voci più autorevoli e incisive della giovane letteratura bielorussa e russa contemporanea.
Devo dire che ho tanti libri che mi piacciono, ma ho scelto questo perché è molto, mi fa un po' tornare in patria, perché come avete capito, come ha detto anche lei, io sono rifugiata politica e non posso tornare ora in patria. Questo libro parla un po' di me anche nel contesto che l'eroe principale è musicista, anch'io sono ex musicista, e poi parla di quello che ho vissuto in qualche maniera anch'io in liceo musicale. È un po', diciamo, legato al regime anche, ma di quello parlerò poi domenica. Cioè è molto legato alla mia vita, questo magari per questo ho scelto questo libro.
È molto importante parlare di una storia, di una vicenda di cui in Italia non si parla abbastanza, perché è una storia a che fare con la Bielorussia, no Giulia?
Sì, esatto, è quello che io faccio in Italia, rappresento la realtà bielorussa, racconto di quello che noi abbiamo vissuto e magari racconto un po' anche la mia storia personale, che non è così drammatica come tante storie delle bielorusse e bielorussi che ora sono in carcere, condannati a anni e anni di carcere, però anche la mia storia è un po', diciamo, vissuta è un po' complicata, nel senso che anch'io sono stata arrestata 2 volte, però anche questo lo racconto un po' di più in questa domenica.
Tatti, ex Borgo Fantasma della Maremma grossetana, è tornato a nuova vita nel segno della condivisione, il luogo e la storia protagonista di Una finestra sulla Maremma di marzo, rubrica ideata e curata da Chiara Brilli con Beatrice Ramazzotti, maremmana da 4 generazioni, in onda ogni primo venerdì del mese alle 8:40 su Controradio. Ascoltiamone un estratto.
Tatti ha subito un brusco calo demografico a partire dagli anni 50, dal 54 in particolare, quando ci fu la strage della miniera di Ligneti a Ribolla. Ha ritrovato nuove energie, ha iniziato a ripopolarsi già negli anni 80, quando tedeschi, svizzeri e anche italiani di altre regioni hanno iniziato a comprare e ristrutturare i poderi, non per fare agriturismi, ma proprio per vivere, per fare una scelta di vita. Anche altre storie di resistenza, di anarchia, di partigiani, raccontate nel libro di Alberto Prunetti, Tronca Macchioni. Prunetti riporta storie reali, aneddoti di personaggi che si sono ribellati al regime, anche con i nomi. Si dice che c'erano questi 3 fratelli che si chiamavano Rivo, Luzio e Nario.
Incredibile, incredibile. Ci sono tanti anche personaggi curiosi del paese, poi ci sono foto appese ai muri che ricordano la storia, la quotidianità di Tatti.
Sì, questa è proprio un'idea dei paesani, hanno messo accanto ai portoni le foto dei vecchi abitanti, di chi lavorava lì, dei bottegai. Sono idee nate dai giovani, perché a Tatti c'è una forte interazione tra giovani e anziani, tra persone che hanno scelto Tatti per vivere e tatterini storici. Come mi ha detto un abitante doc di Tatti, noi viviamo il paese come una grande famiglia dove si ride e si piange per le stesse cose.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Nella storia di questa sera vi proponiamo la testimonianza esclusiva della nostra ascoltatrice che è bloccata alle Maldive per gli eventi conseguenti alla guerra in Iran. Come sapete, la difficoltà di prendere voli da quel quadrante geopolitico. L'ascoltatrice si chiama Ornella, sentiamo. Come va innanzitutto?
Bene, bene, ma noi stiamo bene, assolutamente, qui non ci sono problemi.
Qual è la situazione invece dal punto di vista del rientro? Voi quando dovevate tornare?
Allora, noi siamo arrivati qua il 28, abbiamo fatto scalo a Dubai, quindi alle 2, esattamente penso 3 o 4 ore prima che subissero l'attacco. Quindi quando siamo arrivati qua, la prima cosa, riaccendendo il telefono, ho visto un messaggio di mio figlio e mi ha detto di quello che era successo, e quindi da quel momento è cominciato il tan tan delle informazioni sulle difficoltà che avremmo avuto al ritorno. E dovevamo tornare oggi, ma i voli erano cancellati e quindi abbiamo cercato in ogni modo di un altro volo, è complicatissimo. Alla fine abbiamo optato per uno che rientra il 14, però vabbè, questo ovviamente a nostre spese, perché qua è tutto, di certo non c'è niente, nessun tipo di informazione dal punto di vista ufficiale, insomma, e quindi è tutto un passaparola. Tra tutti gli italiani che ci sono qui, ce ne sono tantissimi, si sono attrezzati in autonomia, qualcuno è in una situazione molto peggiore della nostra, perché praticamente dal 28 che doveva partire sono arrivati a Malé e non sono partiti, quindi sono ancora in aeroporto e stanno sostenendo delle spese laddove è possibile, perché poi anche Malé a un certo punto non aveva più ricettività e quindi sono accampati lì dal 28 di febbraio.
Insomma, il ministro degli esteri eccetera, che tipo di assistenza state ricevendo, avete ricevuto?
No, noi nessun tipo di informazione, assolutamente. Noi siamo iscritti, comunque lo facciamo sempre quando ci spostiamo, sul sito di Viaggiare Sicuri, ma nessuno ha reperito delle informazioni da lì per contattarci. C'è una chat tra di noi italiani, una chat gestita in autonomia, dove arrivano delle informazioni attraverso il console che ha sede a Malé, ma le informazioni circolano attraverso gli italiani, quindi che si stanno un po' attrezzando. Ora c'è ci sono dei voli che stanno partendo a pagamento, quindi organizzati dalla Farnesina ufficialmente, almeno a quello che sappiamo, ma sono a pagamento, quindi una cifra considerevole, perché si parla di 1.600 euro a persona, bambini compresi, e le persone ovviamente, specialmente quelle che sono, cioè, a fine vacanza, si devono sostenere questi costi, e ovviamente il biglietto va pagato subito per poter avere accesso. Per ora
ma voi avete provato a contattare direttamente il consolato, l'ambasciata?
Ma sì, perché noi comunque abbiamo mandato i nostri dati anche per mail, perché così ci hanno consigliato, però nessuno ci ha risposto. Quindi abbiamo mandato i dati e i nostri passaporti, però non ci ha risposto nessuno al momento. E quindi, insomma, è questa la difficoltà. Che poi, e vabbè, uno è in vacanza ovviamente, ma non è che l'ha fatto con imperizia, è in vacanza come potrebbe essere in difficoltà se fosse a sciare, se fosse, insomma, trovato in difficoltà, ecco. Non è che siamo persone normali che vivono del proprio lavoro, quindi insomma è una situazione imbarazzante, perché non avere informazioni, più che altro, ecco, veramente le persone che sono a Malé, perché comunque noi ora siamo a un'ora e un quarto da Malé con il traghetto, ma ci sono delle persone che hanno fatto questo percorso e sono sempre là, insomma, è veramente una cosa spiacevole, ecco, più che altro. Poi almeno attraverso le chat, attraverso Facebook, abbiamo capito che per esempio i cittadini inglesi sono stati rimpatriati a gratis praticamente, nessuno ha sostenuto spese. Certo, è vero che probabilmente perché è una compagnia di bandiera, però insomma è complicata la faccenda, ecco.
Questa è la situazione. Allora, le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani cielo sereno con possibile nebbia o nubi basse durante la nebbia primo mattino nelle valli dell'Arno, i venti sono deboli in prevalenza orientali, mari poco mossi, localmente mossi al largo sui settori meridionali, e le temperature quasi stazionarie. È davvero tutto, tra pochissima linea va a Milano per il Giro Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.